In diretta, come annunciato, andiamo adesso a occuparci della vicenda della nave Juventa, una delle tante navi impegnate nel soccorso delle persone nel Mediterraneo e che è ritornata agli onori delle cronache perché qualche giorno fa, ieri un fine settimana, adesso mi aiuterà Michele che sta qui con noi, è stata chiesta, dopo una lunga vicenda legale durata ben 7 anni, l'archiviazione per gli attiviste e gli attivisti che vi si trovavano sopra. Io do il bentornato a Michele 5, che di Juventa ci ha già raccontato ormai paio d'anni fa, mi sa.
Eh sì, forse pure di più. Ciao Marco,
te lo
ciao a tutti gli
ricorderei tu.
ascoltatori.
E abbiamo presentato un bellissimo documentario che tu avevi fatto dall'interno della nave, che poi hai presentato ovviamente Urbi e Torbi, e all'epoca, diciamo, era stato un modo sia per raccontare la nave e con quella anche tutte le navi che in qualche modo fanno lo stesso tipo di lavoro, sia anche per ricordare la situazione in cui si trovavano attivisti e attivisti, che era una situazione dal punto di vista legale, insomma, molto periclitante, ecco. È arrivata questa richiesta di archiviazione e ti do subito la parola così ci racconti un po' che cosa è successo e che cosa sta succedendo.
Grazie Marco, intanto è sempre un piacere essere qui a Via dei Volsci, insomma, proprio mi sento sempre a casa. Sono cresciuto con questa radio, quindi secondo me è veramente una delle poche voci ancora libere. Quindi insomma, ti ringrazio per quello che fate ogni giorno. E la vicenda Juventus è una vicenda surreale, nel senso che io appunto ho iniziato questo documentario nel 2016, sono salito a bordo della prima missione della Juventus, quando ancora gli attivisti erano visti come degli eroi, erano visti come degli angeli del mare. E nei 2 anni che ho seguito questi ragazzi, praticamente è esplosa la criminalizzazione della solidarietà o del soccorso in mare. E la Juventa è stata la prima nave ad essere sequestrata ed è stato lo strumento attraverso il quale sia la magistratura che la politica, al tempo c'era Minniti, ministro dell'Interno, e poi Salvini ha cavalcato in campagna elettorale e insomma tutto l'argomento, come forse ci ricordiamo, qualcuno si ricorda, però fondamentalmente la Juventus è stato il modo attraverso cui è stato gettato fango su tutta la Civil Fleet, la flotta umanitaria, che però diciamo mi sono contento di dire che ci sono più navi oggi che nel 2016, quando io ero in mare. Quindi la Civil Fleet è ancora, nonostante gli attacchi e la criminalizzazione e i numerosi processi, è ancora molto, molto solida nel Mediterraneo. Io sono appena tornato da Trapani, dove sono stato con gli attivisti di Juventa. Ricordiamo che questo processo si chiama processo Juventa, ma in realtà tra gli imputati ci sono anche degli attivisti di MSF, di Medici Senza Frontiere e di Save the Children. Quindi è il più importante processo contro le organizzazioni non governative operanti soccorso in mare. E questo processo fondamentalmente, come dire, è stato lo strumento attraverso il quale anche tutti dicevano: ma però c'è qualcosa di marcio, c'è qualcosa di marcio, perché il processo Juventus va avanti ancora sono 5 anni di indagine, 2 anni di udienza preliminare. A quanto ha dichiarato il giudice, la più lunga udienza preliminare della storia repubblicana a Trapani. Non so bene se questo si estenda anche altrove, però fondamentalmente mercoledì scorso è arrivata questa notizia veramente che mi ha lasciato perplesso e anche amareggiato, perché un po' sollevato, perché il procuratore aggiunto Agnello ha chiesto il proscioglimento affermando che il fatto non costituisce reato. Ora io non capisco come dopo 5 anni di indagini, 30.000 pagine di fascicolo di accusa, che non è riuscito a dimostrare questa presunta collusione, perché le accuse erano pesantissime.
Ah, certo.
Cioè, di collusione con i trafficanti, di comunque favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, con anche moltissimi aggravanti, perché appunto la Juventus ha salvato più di 14.000 persone nel Mediterraneo centrale in un anno qualche giorno di attività. E però questa, diciamo, queste accuse si sono sciolte come neve al sole, anche per il procuratore, quindi anche per chi avrebbe dovuto poi sostenerle in fase di giudizio effettivamente. E quindi, diciamo, da un lato c'è stata grande sorpresa, chiaramente anche gli attivisti stanno combattendo una battaglia costosa, legale, che hanno deciso di combattere anche perché come dire, loro si sentono privilegiati, ma c'è chi finisce nelle carceri con questa accusa e si fa 30 anni solo per essere stato indicato da qualcuno come scafista, presunto scafista. E quindi moltissime persone in movimento diciamo hanno tentato questo viaggio della speranza si sono ritrovate poi ad essere accusate. Ci sono centinaia di casi di persone dimenticate nelle carceri per 30 anni o per 20 anni di effettiva condanna, e per le stesse accuse per cui gli attivisti di Juventus, però come dire, loro hanno tutta la struttura sia di solidarietà dalla Germania sia legale per difendersi, ecco. E quindi è una storia che sembra volgere al termine, però ancora non possiamo cantare vittoria, nel senso che poi Darius, che è uno dei ragazzi di Juventus, capitano su diverse missioni,
uno dei più giovani su piazza, perché credo
lui era veramente, è un personaggio incredibile. Lui in queste interviste che ha fatto mentre eravamo a Trapani diceva: ma se uno ti picchia per 5 anni e dopo smette di picchiarti, puoi dire di avere vinto? Ecco, insomma, questa, diciamo, per me è abbastanza, racconta un po' il clima che si vive. Però ora sembra che, diciamo, il giudice si è preso 2 mesi adesso per circa 2 mesi per prendere la decisione finale, che è annunciata per il 19 aprile. Vedremo se poi effettivamente si conferma quella che è stata anche la copertina del manifesto, con il buco nell'acqua, questa immagine abbastanza appunto molto molto rappresentativa, secondo me, di poi tutti i processi contro le navi, perché non ce n'è stato uno solo che ha portato a una condanna o ha portato effettivamente ad affermare. Però, come sappiamo, quando la macchina del fango parte, poi è difficile tornare indietro, c'è la reputazione comunque. E se, come dire, se mi posso permettere, anche il film ha subito la stessa criminalizzazione in Italia, nel senso che è stato poi coprodotto da Rai Cinema, ma non è mai stato messo in onda, perché raccontava una verità che non era un po' scomoda, ecco, perché raccontava effettivamente che questi erano ragazzi semplici che andavano in mare per difendere anche i nostri valori di continente che si dichiara civile e che non può permettere di lasciare morire le persone nelle proprie acque territoriali o nelle zone di ricerca e soccorso nel Mediterraneo.
Sì, poi fra l'altro, appunto, diciamo, la conclusione, anzi, diciamo, l'aspettata conclusione di tutta la vicenda giudiziaria, che speriamo sia poi definitivamente positiva ad aprile, non ci può far dimenticare il fatto che poi i tempi così lunghi comunque di fatto sotterrano un'attività, sotterrano un'iniziativa, sotterrano delle persone, perché quando tu stai 7 anni con questa spada di Damocle, con dei costi giudiziari e legali che immagino siano spaventosi, nei fatti poi non puoi più operare. E quando dopo 7 anni ti dicono: beh, comunque non è successo niente, in realtà avete ragione, era tutto a posto. Ma
sì, la cosa più grave è che hanno fermato una nave di ricerca e soccorso, distruggendola, nel senso che la Juventus non è mai stata manutenuta in questi 7 anni. Io ho fatto anche un video poi che ha girato molto sulle piattaforme sociali, in cui mostravo effettivamente lo stato della Juventus, che è è scandaloso, e ora probabilmente saremo noi a dover, se la cosa andrà come sembra, come ci aspettiamo, sarà probabilmente anche il giudice a dover richiedere di riportare la Juventa alle vecchie, come dire, alle vecchie condizioni.
Allo quindi, stato iniziale.
Allo stato iniziale, questo avrà dei costi che si stimano 10 volte nel prezzo di acquisto della nave, che era costata 120.000 euro nel 2016, perché chiaramente non c'è più materia, non c'è più ferro, non ci stanno più, non è in grado di navigare, e i danni a livello, come dire, di diritti umani, perché la Juventus era un avamposto per la salvaguardia dei diritti umani e per la salvaguardia della vita in generale, se possiamo pensare, salvò in un anno 14.000 persone, quindi praticamente in questi 7 anni, insomma, lascio a voi fare il conto quante persone avrebbe potuto salvare.
Senti, in tutto questo le persone che si trovavano sulla Juventus, diciamo, come equipaggio, che fine hanno fatto adesso?
Sono stati tantissimi volontari che si sono... Allora, la Juventus era una struttura, al contrario di queste grandi ONG come Medici Senza Frontiere, Save the Children, che sono strutture organizzate, strutturate, in cui tutti gli equipaggi sono pagati, o più o meno tutti, comunque sono strutture in cui giustamente si sono professionalizzate per questo tipo di lavoro. La Juventus non era così, era formata da volontari. Questi volontari sono arrivati da tutto il mondo, c'era addirittura un ragazzo americano, una ragazza australiana, quindi stiamo parlando di centinaia di ragazzi, per lo più under 40, alcuni under 20 addirittura, però quindi comunque una generazione che si è esposta personalmente mettendo il proprio corpo in una zona di conflitto, perché poi quella è una zona di conflitto, il Mediterraneo centrale, e molti di loro continuano a fare questo lavoro, continuano ad andare con Sea-Watch, con altre organizzazioni umanitarie. Una dalle ceneri, diciamo, dalle spoglie di Juventus nacque Mare Liberum, che è un'altra organizzazione non governativa che ha pattugliato Lesbo e l'Egeo per diversi anni, adesso sta dirigendosi nel Mediterraneo centrale. Molti hanno aiutato altre organizzazioni a nascere, come Sea Punks, come Rescue, e quindi, diciamo, c'è sempre stato un intercambio tra gli equipaggi della flotta civile, della Civil Fleet, come viene chiamata, e alcuni di loro però, giovanissimi, hanno fondato questo ONG, stanno facendo altri lavori, però diciamo che poi sono esperienze che ti segnano molto. Vabbè. È difficile tornare a fare una vita normale, ecco, una volta che hai visto cosa succede. Esatto.
È complicato.
Infatti io quello che ricordo sempre è anche il prezzo che questi volontari pagano per la loro vita stessa, nel senso che fare quel tipo di attività è talmente importante che poi sembra che tutto il resto perda senso, quindi come esseri umani diventi anche, come tu, anche tu stesso, vittima un po' delle politiche migratorie europee, perché fondamentalmente non dovrebbero essere giovani volontari con formazioni le più disparate ad andare lì, dovrebbero essere persone formate per quello.
Assolutamente, però poi, diciamo, sappiamo che nella pratica purtroppo certo. non funziona così, o non funziona spesso così. Senti, allora, questa vicenda noi speriamo si chiuda definitivamente a aprile, poi avremo modo di ricontattare sia te sia i legali, magari, che si stanno occupando di questo. A proposito di che fine hanno fatto, abbiamo detto dell'equipaggio di Juventus. Per quanto riguarda invece le tue, diciamo, attività di racconto e di resocontazione di quello che avviene in questi campi, non ti stai fermando al documentario, quello che abbiamo presentato anche qui?
No, sto facendo diverse cose. In realtà ora sto finendo un film su un altro argomento che è, diciamo, più legato alle piccole rivoluzioni che ognuno di noi può fare rispetto ai temi ambientali. Quindi sono stato 2 anni dietro una famiglia di cowboy che vivono nella tolfa, e sono, diciamo, dei cowboy ecologisti che gestiscono 800 ettari di terra e tentano di rigenerarne, diciamo, la fertilità attraverso l'uso degli erbivori. Quindi una storia molto lontana da quelle che sono le frontiere, però sempre legata alla terra e sempre legata a una certa misura, a un'utopia, diciamo, a una capacità di credere di poter cambiare le cose. Questo è un po' un filone che mi piace. Ora invece sto iniziando un progetto sulla relazione tra solidali e persone in movimento e come la solidarietà cambia le rotte migratorie, grazie a una collaborazione con la Facoltà di Sociologia Visuale di Genova e a un progetto di ricerca, un IRC europeo, e quindi a breve parto per la Turchia per andare a iniziare a raccontare, a capire cosa succede, perché ho scoperto che ci sono rotte, le rotte cambiano con, diciamo, l'inasprirsi poi del cosiddetto border control, dei controlli di frontiera, della militarizzazione dei confini. E quindi, per esempio, adesso sto cercando di capire come raccontare il viaggio che molte persone dal Marocco fanno in aereo per la Turchia perché non hanno bisogno di visti, e poi incominciano a piedi sulla rotta balcanica il loro viaggio per l'Europa. Quindi come cambiano da un lato le rotte e dall'altro come invece la solidarietà può effettivamente creare dei cortocircuiti nella militarizzazione delle frontiere.
Benissimo, allora aspettiamo qui sia, diciamo, gli esiti che abbiamo detto, sia i tuoi futuri lavori. Non c'entra Rai Movie stavolta.
No, diciamo. Dopo ma io con la Rai ho un ottimo rapporto, però chiaramente, come dire,
è complessa
le relazioni con la politica, soprattutto di una vicenda come Juventa. Però io spero che comunque il film trovi presto, che parlo di Juventa, trovi presto una collocazione anche sulla Generalista, perché appunto in Germania invece è stato uno dei quattro documentari più visti del 2018, perché la ZDF ne ha fatto.
Ah, è passato
sì,
sul
sì, ZDF. ZDF ha coprodotto, ne ha fatto un grande.
Mica roba da poco.
Ma siamo arrivati al Parlamento Europeo, cioè abbiamo girato veramente tantissimo con quel film. Solo che in Italia chiaramente era molto complicato prendersi. Una messa in onda sulla Generalista, però spero che cambierà, che adesso con la fine della vicenda giudiziaria si possa anche raccontare una diversa narrazione, un po' più vera, un po' più vicina ai fatti realmente accaduti.
Va bene, confidiamo nel futuro e niente, anche te grazie intanto per essere stato qui,
Marco,
in bocca al lupo per il futuro, e poi insomma ci risentiamo a questo punto prossimissimamente per i cowboy della Tolfa e poi per tutto il resto.
Grazie.